essere e benessere. Di Nicoletta Carboni.
Oggi parliamo della retina, la parte nobile del nostro occhio, fondamentale per la visione. Si usa spesso paragonare l'occhio ad una macchina fotografica. Bene, la retina sarebbe la sua pellicola, ma questo lo sappiamo tutti, lo abbiamo sentito più volte. Quello che secondo me è invece molto affascinante è capire come gli stimoli luminosi catturati dalla retina arrivano al cervello e si trasformino in immagini. Insomma, vediamo con occhi e cervello. Il meccanismo deve essere particolarmente e straordinariamente complesso, ma io sono certa che il nostro ospite ci aiuterà a visualizzarlo. In linea con noi abbiamo il professor Vincenzo Parisi, che è responsabile dell'unità operativa di ricerca neurofisiologia della visione e neurooftalmologia alla Fondazione Bietti, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Roma. Professore, buongiorno.
Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Professore, allora, tutto si gioca tra retina e cervello, questo più o meno lo intuiamo, ma cosa avviene esattamente? Insomma, ci sfugge, per usare un eufemismo.
È vero, effettivamente noi possiamo considerare la retina come una vera e propria estroflessione del cervello verso il mondo esterno. In sostanza il meccanismo della visione è la risultanza di una serie di complessi fenomeni che hanno all'inizio la trasformazione dello stimolo luminoso in stimolo elettrico,
sì,
e poi la trasmissione di questo stimolo elettrico dalla retina fino al cervello. La trasmissione, la trasformazione dello stimolo luminoso in stimolo elettrico avviene a livello della retina in cellule specializzate che sono i bastoncelli situati nella periferia della retina e che rispondono prevalentemente a stimoli di bassa luminanza, al crepuscolo per esempio.
Sì.
Invece all'interno della retina, proprio al centro della retina, nella parte nobile, abbiamo una maggiore densità di coni che sono responsabili della visione distinta e della percezione dei colori. Poi queste cellule si connettono tra di loro all'interno di una complessa struttura architettonica molto funzionale a livello della retina con altre cellule che sono le cellule ganglionari, che sono delle vere e proprie cellule nervose. Le cellule nervose hanno un assone, hanno un filamento che poi si prolunga, tutti questi filamenti vanno a formare il nervo ottico e il nervo ottico poi arriva fino a un punto centrale del cervello che ha il compito di amplificare questi segnali. Da questo punto, che si chiama nucleo geniculato, poi partono altri filamenti, altri assoni che arrivano fino alla corteccia cerebrale occipitale, per intendersi situata dietro la nostra nuca,
sì,
dove avviene la rappresentazione massima di quello che noi vediamo, ma poiché la parte nobile dell'occhio è la macula, in quest'area cerebrale avremo un'estesa rappresentazione proprio della macula stessa. Un dato importante è che il nostro cervello è fatto in modo per far sì che tutto quello che cade nelle parti destre del nostro campo visivo vadano a finire sull'emisfero cerebrale sinistro,
sì,
e viceversa. Quindi già questa è una prima organizzazione fondamentale.
Professore, allora noi siamo arrivati alla zona raccolta immagini, chiamiamola così, ma ciò che vediamo si differenzia anche per forma, colore, contrasto e anche posizione nello spazio. Quindi questo vuol dire, professore, che ci sono delle strutture o delle cellule deputate a questo compito?
Benissimo, perché la percezione in sé di uno stimolo è data da una serie di elementi, come le dicevo, il contrasto, la visione di forma. Allora il cervello, per comprendere queste cose, ha delle cellule prestabilite.
Sì.
Per esempio esistono delle cellule che rispondono solamente alla presenza o all'assenza dello stimolo luminoso, poi cellule che sono più complesse, allora rispondono per esempio al movimento di alcuni stimoli all'interno dello spazio, e cellule ancora più complesse, definite proprio ipercomplesse, che servono per definire anche la direzione di questo movimento. Quindi noi alla fine, grazie a queste cellule, riusciamo a capire se per esempio, stando per strada, una macchina si sta venendo addosso o altre situazioni particolari, perché ci permettono la localizzazione dello spazio, il movimento, la proiezione e soprattutto la visione binoculare, che poi è quella che ci dà la profondità di campo e quindi la capacità di vedere un oggetto rilevato rispetto ad altri.
Professore, quindi c'è un grande lavoro, ci sono quindi queste cellule e ciascuna di queste sa fare il lavoro suo.
Ecco,
ci sono degli interessanti filoni di ricerca, perché i meccanismi della visione hanno sempre interessato i ricercatori, e su queste ricerche si concentrano anche le speranze, no, per la cura di patologie oculari e anche cerebrali, perché lei ci ha detto appunto che l'occhio può essere considerato una sorta di estroflessione del cervello, no, una specie di appendice esterna del nostro cervello. A che punto siamo, professore?
Certo, il nostro compito specialmente attualmente nel nostro istituto noi ci occupiamo di neurofisiologia della visione, quindi di comprendere quelli che sono i meccanismi che per esempio determinano patologie della retina e per esempio una degenerazione maculare senile o altre patologie. Ci siamo occupati e ci occupiamo per esempio di come intervengono dei meccanismi fisiopatologici nei danni del nervo ottico nel glaucoma.
Sì.
Ma il dato importante è quello che per esempio tramite tutti i nostri studi noi siamo riusciti a capire per esempio nelle patologie cerebrali con la sclerosi multipla, dove il primo sintomo è un deficit visivo, che tipi di strutture visive possono essere alterate per poi dar luogo a questo tipo di anomalie. È ovvio che la ricerca deve lavorare tanto ancora,
certo,
perché tanti argomenti sono difficili da poter comprendere, però credo che abbiamo un ottimo futuro perché la possibilità di comprendere dei meccanismi fisiopatologici sta aprendo già da ora tutta una serie di meccanismi e di potenzialità terapeutiche importanti per malattie che fino a poco tempo fa si pensava fossero progressive e irreversibili.
Quindi, professor Parisi, l'appello per noi, no, è di continuare a credere e investire nella ricerca per dare modo ai ricercatori di vederci più chiaro. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro un ottimo lavoro.
La ringrazio e tanti saluti a tutti.